essere e benessere.
La splendida coppia è arrivata, in linea con noi abbiamo Andrea Ribaldone e la dottoressa Paola Reverso, sono pronte, quasi si stanno avvicinando ai fornelli, anzi ai piani di lavoro. Si apre, come sempre, ogni settimana, il nostro laboratorio di cucina, gustoso e salutare. Ciao Andrea, dottoressa Reverso, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Allora, oggi affrontiamo veramente una lezione un po' difficile, perché parliamo di un alimento che utilizziamo troppo e oggi vorremmo imparare a utilizzarlo un po' meno e meglio. Parliamo di carne, Andrea.
Qua è un argomento spinoso, poi tra l'altro io vengo dal Piemonte, quindi noi abbiamo questa razza piemontese di eccezionale qualità.
Il fasun.
La carne dovremmo innanzitutto mangiarne meno. Come dicevamo anche nella puntata precedente col pesce, dobbiamo abituarci a mangiarne meno e a controllare da dove proviene la filiera, assicurarci che sia allevata veramente bene, perché altrimenti mangiamo qualcosa che invece che farci bene ci fa male.
Quindi adesso lo sappiamo, i controlli ci sono, i controlli funzionano, anche sono cambiati, no, Andrea, nel tempo, però noi dobbiamo imparare a scegliere bene, quindi scegliere la qualità rispetto alla quantità, anche perché i nutrizionisti lo sostengono da tempo, la nostra dieta è troppo ricca di proteine animali, mangiamo troppa carne, perché insomma la fettina si passa in padella veloce, una fettina è un'insalata, siamo tutti capaci a prepararlo, ecco qua che il pranzo è allestito, ma alla lunga può essere davvero troppo. Dottoressa Reverso, ci sono degli studi interessanti che sottolineano quanto il consumo eccessivo di carne possa diventare un problema per la nostra salute.
Assolutamente sì, perché intanto, come dice Andrea, l'acquisto della carne deve essere una scelta molto ponderata, nel senso è importantissimo acquistare animali che vengono allevati all'aperto e alimentati a foraggio, comunque in modo più naturale possibile.
Sono delle indicazioni che possiamo avere queste, non dobbiamo fare Sherlock Holmes, vero?
No, ecco. Noi abbiamo anche lì, come per il pesce, un fornitore di fiducia, ce le dà queste indicazioni, è ben contento di darcele, perché
certo,
lui comunque dà delle caratteristiche del suo prodotto, quindi non aver timore di spendere quel qualcosa in più, perché lo stiamo spendendo per la nostra salute, ricordiamoci, non lo stiamo solo spendendo per cucinare. E questo è un discorso molto importante di prevenzione. La carne purtroppo, se mangiata in quantità eccessiva, io intendo 3, 4, 5 volte alla settimana, e purtroppo molte persone la mangiano anche tutti i giorni, sviluppa, aumenta quella che è la microflora intestinale, una parte della microflora intestinale che purtroppo pare essere una delle responsabili, un fattore di rischio molto importante per le neoplasie del colon. Noi dobbiamo avere una flora intestinale equilibrata e se proprio ci deve essere una prevalenza è meglio che ci sia da quella parte di flora intestinale che aumenta quando noi mangiamo i cereali in chicchi o le verdure,
certo,
per capirci.
Andrea, carne bianche e carne rosse, noi solitamente li distinguiamo così.
Il pollo, ad esempio, ha le cosce rosse, non siamo più abituati a vederlo, ha le cosce rosse perché si muove e quindi è una coscia dura. Il vitello che si muove ha la carne rossa, nonostante sia un vitello.
Quindi il colore, questo quanto tu ci dici ci deve far sottolineare questa parola, il colore, l'animale che vive bene, che si muove, eccetera, le sue carni sono irrorate, quindi hanno un colore che è molto lontano dal colore pallidino. Dottoressa Reverso, però molte mamme pensano, per far crescere mio figlio deve crescere, è in una fase, no, è nell'adolescenza, devo dargli la carne, no, perché è la carne che lo fa crescere. È ancora un pensiero che è ancora molto attuale, nonostante ci siano stati tanto lavoro da parte di voi medici nel dire che insomma anche un organismo in crescita riesce ad avere tutto quello che ha più bisogno anche da altri alimenti, magari combinati tra di loro. Allora, possiamo fare delle alternative alla carne, già che noi dobbiamo mangiare un po' meno, già che dobbiamo mangiarla di qualità, come può essere sostituita a pari merito la carne con altri alimenti o combinazioni di alimenti?
Allora, se vogliamo sostituirla a pari merito, ricordiamoci le uova.
Sì.
Se vogliamo sostituirla non proprio per il merito, perché qui abbiamo una percentuale di grassi superiore,
sì.
Ricordiamoci i formaggi.
Sì.
E poi, con caratteristiche diverse, ma dal punto di vista proteico riusciamo ad attuare una buona percentuale, quando noi assumiamo i cereali insieme ai legumi. In questo modo facciamo, diciamo così, dal punto di vista proteico, facciamo le proteine della carne. Perché noi medici diciamo così? Perché le proteine, per essere assunte dall'organismo, ricordiamoci che quando noi mangiamo un alimento proteico, viene le proteine, immaginiamole come una collana di perle. Cosa fa il nostro organismo? Tira fuori tutte le perle, quindi smonta la collana e ricompone altre collane, perché deve costruire le proteine che ha bisogno lui per crescere, per funzionare. Allora, se però mancano 8 perle, che si chiamano 8 aminoacidi essenziali, l'organismo non è in grado di costruire la sua collana, e questi aminoacidi noi li abbiamo sempre quando mangiamo uova, carne, pesce o latticini. Se noi mangiamo i legumi da soli senza i cereali non abbiamo gli 8 aminoacidi essenziali, così come se mangiamo i cereali senza i legumi. Se li accoppiamo abbiamo tutti questi 8 aminoacidi essenziali.
Mi piace questa storia della collana, Andrea. È carina.
Sì, è molto importante, nel senso la carne, le proteine non sono una cosa da sottovalutare. Bisogna dire una cosa, siamo sempre tutti abituati a scegliere sempre gli stessi tagli, filetto, sottofiletto, la fettina, anche lì dobbiamo cercare di variare, altrimenti i macellai sono costretti a comprare carne che proviene da non solo dall'Italia ma anche da altre zone, ecco. Perché hanno bisogno di avere sempre gli stessi tagli di carne. Abituiamoci ad esempio a mangiare le interiora, che sono buonissime. Io penso al cuore, al fegato, alla trippa, perché sono sapori che si sono un po' persi,
sì.
Ma che sono di grande qualità. Se cucinate bene sono veramente buonissime.
Senti, però è un po' difficile, no? Tu dici che creste, fegatine, ovine, animelle sono ingredienti che appartengono al passato, si stanno dimenticando, però vi sono ricette da riscoprire un po' in tutta Italia con cui questi alimenti semplici e poveri diventano protagonisti, dando vita proprio a piatti che dal sapore inconfondibile. È un po' difficile però, Andrea, per chi non ha la cultura, non li riesce a maneggiare, vincere un po' quella sorta di... Io non so se riuscirei a così preparare un piatto con le creste o con i fegatini, avrei un po'.
Lo capisco, però è solo una questione mentale ed è davvero così. Io mi accorgo che tanti miei ragazzi che si avvicinano alla cucina e che vogliono fare i cuochi arrivano dicendo: no, ma io questo non lo mangio. Poi lo cuciniamo insieme, lo vediamo, lo assaggiano e dico: cacchio, ma è buono. E certo, perché doveva essere cattivo? È buono, è solo che non sei abituato a mangiarlo, è solo questo il problema. È proprio vincere quel momento in cui uno dice: no, ma è una cosa che non voglio assaggiare, non voglio mangiare. E, insomma, se sei sempre mangiato, un motivo ci sarà.
Certo, però è anche un po' la riscoperta di sapori e anche in alcuni casi la scoperta. C'è un capitolo del vostro libro che io ho letto con grande attenzione, Pollame e spezie. Io devo dire che l'ho letto con grande attenzione perché io sono una grande appassionata di spezie più che di pollame. L'abbinamento però è gustoso, Andrea, e poi andrò a chiedere sicuramente alla dottoressa Reverso perché le spezie ci aiutano in cucina e aiutano anche la nostra salute. Andrea.
Sì, allora, a me piace molto usare le spezie, anche perché mi piace un po' questa commistione che si crea tra la cucina italiana e l'uso magari di spezie che vengono da lontano. Adesso si trovano sul mercato prodotti delle provenienze più disparate, penso, non so, alle fave di tonka, al pepe sancho, prodotti veramente di qualità che una volta sul mercato non si trovavano, anche per i cuochi era difficile, adesso invece è diventato tutto più facile.
Dottoressa, le spezie aiutano anche chi vuole stare un po' attento alla linea, perché permettono di ridurre un po' i grassi e di ridurre anche la salatura, no? I pizzichi di sale che aggiungiamo in cottura. Questo è sicuramente un vantaggio.
Assolutamente sì, perché noi possiamo insaporire l'alimento e soprattutto cercare nuovi sapori, perché il sale tutto sommato da solo salato.
Certo.
Mentre le spezie creano un'armonia di sapori che rende tutto, secondo me, più appetibile, più gustoso. E anche qui, ancora una volta, possiamo giocare sulla varietà, senza contare che se poi noi sentiamo un gusto più piacevole, tendiamo a condire di meno. Altrimenti abbiamo due sapori, il salato e il sapore che ci può dare l'olio.
È vero, quindi, e questo è anche un consiglio che possiamo dare, come fate voi nel vostro libro, alle famiglie che hanno dei bambini. Possiamo aggiungere le spezie nei piatti che prepariamo anche per i bambini, per aiutarli a così ampliare questi e esplorare nuovi sapori?
Alcune spezie sì, ora dipende quanti anni ha il bimbo, perché bambini di 3 anni possiamo
no.
usare la curcuma o lo zafferano, che comunque sono spezie che non sono piccanti, perché
certo.
lo stomaco del bambino non è come quello dell'adulto, quindi non sa difendersi da una sostanza piccante. La cannella possiamo usare. Se il bambino invece ha già più di 6 anni, per cui lo stomaco, la mucosa dello stomaco è già ben più formata, allora possiamo magari provare con un pizzichino di curry, ecco.
Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. Abbiamo iniziato a parlare di carne e siamo finiti a parlare di curry, però la cucina è anche questo, commistione, esplorazione. Intanto saluto la dottoressa Reverso e Andrea Ribaldone, a loro do appuntamento la prossima settimana, mentre a voi come sempre do appuntamento domani, dopo il GR delle 11 io sono qui, se venite a trovarmi vi fate piacere. Un saluto da Nicoletta Carbone.